Buongiorno Valeria Palumbo e benvenuta. È
Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti.
ripartita la stagione delle grandi mostre a Milano, fra l'altro, hanno aperto quella su Man Ray e quella su Leonora Carrington, entrambe al Palazzo Reale. Ma noi andiamo nello stesso posto, sì, ma per visitare quella su Andrea Appiani. Come mai?
Racconta un'epoca decisiva, un'epoca complessa della storia lombarda e anche perché segna la, direi, definitiva riscoperta di uno dei più grandi pittori italiani tra la fine del Settecento e il primo Ottocento. Ne riconosce anche l'influenza, per esempio, sull'arte francese. Innanzitutto, diciamo il titolo. La mostra si intitola Appiani e il neoclassicismo a Milano. È allestita nelle stesse sale del palazzo che furono decorate dal pittore ed è aperta fino all'11 gennaio. Lo dico subito, è una mostra molto tradizionale, però c'è un'audioguida per tutti i visitatori, ha un vantaggio rispetto alle mostre tradizionali, c'è un itinerario a piani. Purtroppo in mostra non c'è la cartina, però sono indicate, diciamo così, le tappe ed è l'occasione per un weekend molto interessante che va dal Lago di Como a Monza a Milano. Le scuole poi possono chiedere delle visite organizzate per scoprire questi luoghi di Appiani, per gli adulti invece ci sono visite guidate gratuite alla mostra. In più questa esposizione non si esaurisce in sé perché fa parte di un progetto che va avanti da qualche anno, un progetto di restauro e valorizzazione della Milano napoleonica. In particolare adesso è stata restaurata la volta della seconda sala degli Arazzi, che fu decorata appunto da Andrea Appiani da giovane ed è stata affrescata con l'apoteosi di Giasone di Martin Knöller e poi sono state riallestite le sale dell'appartamento di Parata. Quest'ultimo intervento in realtà è ancora in corso. Infine poi una parte delle opere esposte rimarrà nell'allestimento permanente del Palazzo Reale, per esempio le lunette di Appiane che erano originarie della Sala del Trono, poi sono andate a finire a Villa Carlotta a Como e invece adesso resteranno per sempre nella sala.
Ecco, per contestualizzare meglio di che si tratta, magari possiamo dare, due notizie, dire due parole su Andrea Appiani.
Certo, dunque era nato a Milano nel 1754 ed è morto nel 1817. Aveva però dovuto smettere di lavorare nel 1813 perché aveva avuto un colpo apoplettico, sospese così tutti i lavori e in particolare un grande affresco ellittico per il soffitto della Sala delle Cariatidi, appunto a Palazzo Reale, che era dedicato all'apoteosi di Napoleone, raffigurato come Giove trionfatore dopo la sconfitta dei giganti. Però in mostra c'è il cartone preparatorio che è immenso. Dunque, nasce nel 1754 e quindi trascorre gran parte della vita sotto il governo austriaco, che in quel periodo fece delle riforme importantissime per Milano. Quello è il periodo in cui furono costruiti la Scala, l'Accademia di Brera, l'Orto Botanico, l'Osservatorio Astronomico, la Villa Reale di Monza, quella di Milano, con tutta una strada che collegava Monza a Milano. Appiani era legato ai maggiori intellettuali della sua epoca, per esempio il poeta Giuseppe Parini che aveva incontrato a Brera, lo scultore Antonio Canova e quindi lavorò molto nel periodo asburgico. Poi però arrivarono le truppe di Napoleone a Milano il 15 maggio del 1796 e ci fu proprio una svolta per lui e anche per la città ovviamente. Lui aveva 42 anni, sposò la causa del generale Corso, perché Napoleone quello era allora. E poi divenne Napoleone imperatore e Appiani andò dietro. Dal 1802 al 1805 Napoleone fu anche presidente della Repubblica Italiana e dal 1805 al 1814 fu re d'Italia. E Appiani divenne il Jacques-Louis David italiano. Napoleone lo nominò premier peintre, lo portò a Parigi, gli commissionò lavori importanti, si fece ritrarre da lui moltissime volte. E Appiani ritrasse anche tutti i protagonisti di quella epoca, ne celebrò, devo dire in maniera enfatica, i trionfi, ed è di Appiani il primo ritratto di Napoleone che conosciamo, quello in occasione della battaglia di Lodi del 1796. Per la mostra sono state anche collocate lungo tutto il perimetro della Sala delle Cariatidi la copia del ciclo I Fasti di Napoleone, che appunto erano dei dipinti in cui si celebrava Napoleone che furono distrutti durante i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, però per fortuna erano stati fotografati prima del conflitto e quindi sappiamo come erano, insomma. Devo dire che le bombe della guerra hanno danneggiato moltissime opere di Appiani, oltre al Palazzo Reale.
Valeria Palumbo, sale riallestite, cartone dell'apoteosi di Napoleone e fasti a parte, che cosa ti ha colpito in questa mostra?
A me sono piaciuti i ritratti. Guarda, Appiani non aveva proprio la mano divina di Hayez, che forse è il più grande ritrattista italiano dell'Ottocento, però era un grande virtuoso, aveva una grande capacità di cogliere il carattere delle persone. Purtroppo in mostra non ci sono le loro biografie, perché alcuni personaggi sono interessantissimi. A me ovviamente incuriosiscono soprattutto le donne, perché poi sono state dimenticate, a parte la solita Joséphine Beauharnais. Però il figlio di Joséphine Beauharnais, Eugenio, fu adottato da Napoleone, che gli diede in moglie Augusta Amalia, che era la figlia di Massimiliano di Baviera, infatti in mostra ci sono i ritratti di lei, lo fece diventare viceré d'Italia, lo nominò suo erede nel caso non avesse avuto figli maschi, e quindi c'è anche Eugenio tra i ritratti. Tra le donne segnalerei Fortuné Hamelin, che Appiani ritrasse nel 1798, fu una vera rivoluzionaria, una delle donne più influenti e originarie del suo tempo e anche per tutto l'Ottocento. C'è Francesca Lecchi Ghirardi, che era una giacobina, fu amante di Gioacchino Murat, però è morta a soli 32 anni. Giuseppina Grassini, una cantante strepitosa che fece innamorare Napoleone e poi lo lasciò per un primo violino a Parigi, era un'ottima artista, è stata maestra di altre importanti cantanti liriche come Giuditta Pasta. E poi c'è il ritratto di Francesca Traversi Milesi, che era la sorella di Bianca Milesi. Bianca Milesi è stata un'artista, una delle più importanti patriote italiane, però anche Francesca era una donna attiva, molto determinata. Tra l'altro il poeta Ugo Foscolo l'accusò di essere coinvolta nel linciaggio del ministro delle finanze Giuseppe Prina nel 1814, invece pare che fosse lui coinvolto, insomma era una calunnia. E Appiani aveva decorato Palazzo San Nazari, che sorgeva all'altezza di Piazza San Fedele, dietro Palazzo Marino, che era la casa del povero ministro prima. I rivoltosi ridussero questo palazzo in condizioni tali, con il saccheggio, che poi fu abbattuto, però buona parte degli affreschi di Appiani è stata salvata. Ci sono le storie di Apollo e adesso si possono vedere alla Pinacoteca di Brera.
E uscendo dalla mostra, allora quali altre tappe si possono suggerire?
Allora, dunque sicuramente la Villa Reale di Monza, di cui Appiani decorò la rotonda. Poi c'è Villa Carlotta, a Tremezzo, sul lago di Como. E poi lui fu anche un pittore di temi sacri. In mostra c'è una Madonna bellissima con un bambino, un lavoro delicatissimo. Però nel santuario di Santa Maria dei Miracoli presso San Celso, che i milanesi chiamano soltanto Santa Maria Celso, che è al 37 di Corso Italia, tutta la cupola è affrescata da lui. È bellissima. I lavori si conclusero nel 1795, è fatta di 86 figure. Quando furono tolti i ponteggi, la popolazione di Milano accorse a vedere questo spettacolo. Poi c'è la cattedrale di Monza, per la quale Appiani ha fatto l'altare maggiore, e poi nell'atrio d'ingresso della Pinacoteca di Brera c'è il monumento ad Appiani, che è stato scolpito da Thorvaldsen. Io poi, per conoscere meglio questo periodo e anche i suoi drammi, suggerirei un libro che in Italia è uscito per Neri Pozza. Si intitola Eccidio di un ministro delle finanze, l'ha scritto lo storico Antonino De Francesco, che era ordinario di storia moderna all'Università degli Studi di Milano e davvero illumina bene quel periodo. E ricordo infine il sito della mostra, che è www.palazzorealemilano.it.
Una mostra aperta fino all'11 gennaio, se ricordo bene.
Sì.
E quindi invitiamo chi ci ascolta ad approfittare di questa occasione, e grazie a Valeria Palumbo per avercela raccontata. Grazie e buona giornata e alla prossima.
Grazie a voi e buona giornata a tutte e tutti.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.